Questi sono parte della mitologia degli anni 90. Nirvana, ovviamente, con questa carica rabbiosa che insomma, è rimasta, direi, nel cuore di molti ascoltatori, una specie di punk rivisitato. Poi Dave Grohl ha fatto la sua carriera, il bassista Novoselic dice un po' meno, però tutti ricordano ovviamente Kurt Cobain. Io invece vi ricordo i numeri con cui potete parlare con noi, intervenire, chiamare oppure mandare messaggi, e noi gireremo anche i nostri ospiti. Se volete telefonare in diretta 06 61 52 2390, per chiamare qui a Radio Cusano Campus, invece per mandarci messaggi vocali e quant'altro 334 92 29 505, anche per appunto i WhatsApp. E con noi c'è un politico che avete imparato a conoscere, con cui dobbiamo parlare di tante cose, quindi partiamo però dalla commissione Covid su cui lui è intervenuto ieri, tra l'altro segnalando una delle associazioni, no, che potrebbero essere sentite da questa commissione, un'associazione molto interessante che si chiama Contiamoci, che è stata tra quelle più battagliere. Buongiorno Alberto Bagnai, presidente della commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, un nome lunghissimo, però sono riuscito a dirlo tutto, che è anche ovviamente professore associato di politica economica all'Università Gabriele D'Annunzio e anche eletto alla Camera per la Lega. Buongiorno Bagnai, benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, io vorrei partire con lei dalla commissione, visto che prima abbiamo avuto l'avvocato Consuelo Locati, e del Covid. Ogni tanto tendiamo a dimenticarci, oggi c'è anche un lungo articolo riassuntivo di presentazione, diciamo così, della commissione Covid su 7 del Corriere della Sera, l'inserto storico del Corriere della Sera, che insomma mostra un po' di scetticismo, come dire, ma sì, alla fine le commissioni si fanno, poi non trovano niente. Lei invece che cosa pensa di questa commissione e chi ha scelto di indicare, di segnalare?
Ma delle commissioni parlamentari penso che sono degli organi politici che non sono l'Arcangelo Michele con la spada di fuoco di cui tanti attendono sui social con toni virulenti l'arrivo degli organi politici che possono stabilire però delle verità politiche e in qualche senso fattuali, per il semplice motivo che sono dotate di poteri di inchiesta appunto abbastanza pervasivi. Poi è certo, sono comunque organi in cui il dibattito segue le regole parlamentari, in cui si decide le deliberazioni, i risultati delle inchieste devono essere votati, eccetera, eccetera. Si può ragionare come fa oggi il Corriere su risultati abbiano avuto in passato, lo stesso Corriere è costretto ad ammettere che in qualche caso qualche commissione qualche risultato l'ha ottenuto. La stessa commissione David Rossi, per esempio, nella scorsa legislatura diciamo che quantomeno ha riaperto un dibattito e ha arricchito il panorama di un fatto di cronaca tragico di sfaccettature che probabilmente erano rimaste un pochino in ombra. Chi pensiamo di coinvolgere? Noi abbiamo una grande curiosità di ascoltare i decisori, soprattutto quelli, come dire, tecnici, che in quel periodo, un periodo caratterizzato da una significativa compressione della democrazia, uno degli aspetti di questa compressione è stata anche, lo ricorderete, insomma, l'avvento dei CTS, insomma, dove sedevano esperti scelti non si sa bene come, esperti spesso non si sa neanche esattamente di cosa. Prego? Mi scusi? Pronto?
No, dicevo, i vari comitati tecnici scientifici, questi
i vari comitati tecnici
signori calati dall'alto.
Beh, calati dall'alto. Dopodiché la cosa che dico è che il primo obiettivo che dobbiamo perseguire è raggiungere un consenso su una cronologia dei fatti, perché il progresso della scienza, o più esattamente il progresso di quello che si decide di dire, sta smentendo tutta una serie di affermazioni apodittiche contro le quali già all'epoca ci eravamo preoccupati di valutare alternative. A me, per esempio, ha sempre colpito il fatto che si negasse che esistevano gli effetti collaterali delle terapie, di qualsiasi terapia peraltro, ma in particolare dell'unica terapia che veniva proposta contro il Covid. Cioè, a me è colpito il fatto che si insistesse su un'unica strada, e ricordo che organizzai in Senato una conferenza stampa di medici che avevano elaborato un protocollo di terapie alternative, che tra l'altro all'epoca aveva attratto anche l'attenzione della stampa internazionale. Ricordo che uno dei medici italiani che curava il Covid a casa aveva avuto la copertina del Time. Ora, io non voglio dire che il Covid si dovesse curare a casa, voglio dire che ci sono stati delle proposte, dei protocolli ministeriali che infatti poi sono cambiati, che all'epoca già suscitavano dei dubbi. Quindi c'è un pochino da stabilire sulla base di quali informazioni sono state prese delle decisioni che già all'epoca a qualcuno sembravano fondatamente dubbie, e che col progredire della conoscenza scientifica, certo, sembrano sempre più dubbie. Un tema fondamentale, per esempio, è quello dei lockdown, dei confinamenti.
Del resto la scienza funziona così, o dovrebbe funzionare così, no? A un certo punto si fa un bilancio, lo prevedono anche i piani pandemici, tutti i piani di gestione delle pandemie prevedono che a un certo punto si faccia un bilancio della situazione e si dica: abbiamo fatto bene qui, abbiamo fatto male di là, possiamo cambiare questo non è un processo politico, come dice qualcuno dalle parti del Partito Democratico, questo è un modo per capire se si sono fatte le cose per bene, no?
Assolutamente, assolutamente sì. Quello che infatti colpiva all'epoca era, ma all'epoca poi a me in realtà colpisce dal 2017, lì che mi sono cominciato a preoccupare, l'atteggiamento del PD che ha questa visione della scienza come dispensatrice di certezze, non come indagine, ma come manganello da usare contro chi la pensa in modo diverso. E guardi che questo l'abbiamo visto in particolare emergere in ambito medico all'epoca già del dibattito sulla legge Lorenzin, quindi 2017, quella roba lì. Ma in realtà questo è un atteggiamento che il PD ha in qualsiasi ambito dell'attività scientifica. Cioè, il PD è sostanzialmente nemico della libertà di pensare, ma anche di andare in giro, il lockdown poi lo dimostra. E questo si è visto per esempio nel dibattito sull'Europa, cioè è sempre lo stesso atteggiamento: non favorire un dibattito critico, non porsi domande e non disturbare il manovratore se i manovratori sono loro. Se invece il manovratore è un altro, allora diventa improvvisato, non ci sono più regole, e non c'è più onestà intellettuale. Questo è un pochino quello che preoccupa, ed è quello che vedono molti cittadini.
Su questo dobbiamo tornare, su questo tema dobbiamo insistere, secondo me, anche perché bisogna mettere poi sotto la lente di ingrandimento tutto quello che è successo in quei giorni lì, secondo me, da come sono stati spesi i soldi, cosa che è legittima, e soprattutto cosa che hanno fatto una marea di altre nazioni, l'hanno fatta nel Regno Unito, la stanno facendo, pensate, anche i laburisti nel Regno Unito, dopo che hanno iniziato i conservatori a rivedere, no, un po' di questioni sul Covid, ad ammettere che forse il lockdown non è che andassero benissimo, sono arrivati di recente, proprio pochi giorni fa, anche i laburisti, che si sono messi a indagare su tutta una serie di contratti contratti che sono stati fatti dai loro predecessori ad alcune aziende per la fornitura di dispositivi di protezione medici, insomma le mascherine, cose di questo genere, no? Contratti stipulati in tutta fretta, che però adesso devono essere messi al vaglio per evitare che qualcuno, no? Per capire se qualcuno ci ha fatto la cresta, ci ha guadagnato o si è messo in una posizione di conflitto di interessi, e pare che ci siano effettivamente alcuni politici che poi, con la scusa, no, di fornire allo Stato dei dispositivi di protezione, qualche soldino se lo sono messo in tasca. A proposito di soldini e di tasche, adesso ci sentiamo un po' di rock, ma dopo torniamo perché devo chiedere al professor Bagnai anche delle frasi di Giorgetti sui sacrifici. Io i sacrifici, per quanto mi riguarda, diciamo che li considererei evitabili, direi che ne abbiamo fatti abbastanza, però sentiamo come ce la spiega lui fra un istante. Oh, i Blink 182, che bel momento, che bella canzone questa. Speriamo che alle 8:34 di questa mattina allieti anche le vostre ore, se siete in macchina, se siete già al lavoro, se siete magari ancora nel letto che sentite la radio, non credo, qualcuno però magari sì, chi lo sa. Siamo ancora qui invece noi a parlare, a occuparci di tutte le cose che stanno sulle prime pagine dei giornali e anche quelle che non ci stanno, anzi forse soprattutto quelle che non stanno sulle prime pagine dei giornali, perché ce ne sono varie che meritano di essere approfondite. Se volete parlarne con noi potete chiamarci allo 06 61 52 2390 oppure scriverci o mandarci vocali WhatsApp al 334 92 29 505. C'è ancora con noi un illustre esponente della Lega, Alberto Bagnai, che è anche ovviamente famoso come economista, e quindi devo arrivare al momento ferale. Bagnai, oggi sulle prime titoloni di tutti i giornali, leggo quello del Corriere che un po' mi scoraggia, e devo dire così di prima mattina mi dà un po' da fare. Giorgetti, due punti, sacrifici da tutti, e ancora Repubblica, ne leggiamo un altro, vai sotto, le tasse di Giorgetti. Nella prossima manovra, dice Repubblica, saranno chiesti sacrifici a tutti. Bagnai, che sacrifici dobbiamo fare? Più di quelli che abbiamo fatto in passato?
Per rispondere, cioè quanto sono sacrificato io, così almeno vedo come prenderla. quanti minuti mi dà per descrivere i non sacrifici che dovremmo fare? Un pochini.
Un po' ne abbiamo, allora, spero che ne servano pochissimi, che lei mi dica nessun sacrificio.
Nessun sacrificio, naturalmente, perché questo è quello che ha detto il ministro Giorgetti. Chi vuole può andarsi a sentire l'estratto dell'intervista del ministro Giorgetti, che peraltro è sul sito di Bloomberg, che è molto interessante. L'intervista è in italiano e dice una cosa e Bloomberg nel tweet ne dice un'altra, perché il ministro Giorgetti, dopo aver rifiutato esplicitamente la logica del dibattito sulla tassazione degli extra profitti, che dice che questo ce lo dobbiamo lasciare dietro le spalle, dice una cosa banale, cioè che esiste un articolo della Costituzione che dice che tutti sono chiamati a contribuire in ragione della loro capacità contributiva, e che le vicende dell'economia, ma in generale della geopolitica, della storia, favoriscono qualche volta un settore, qualche volta un altro settore. Se un settore fa profitti viene tassato secondo le norme vigenti, se un settore non li fa non viene tassato. Questa era la considerazione, aggiungendo il fatto che la pubblica amministrazione anche è chiamata a contribuire in termini di maggiore efficienza, cioè faceva delle considerazioni di carattere assolutamente generale sul fatto che in questa manovra verranno anche raccolte, secondo le norme vigenti, delle imposte, mentre Bloomberg dice verranno alzate le imposte, e non è così. Io non, nel nostro dibattito interno sto sentendo e stiamo lavorando su cose totalmente diverse, come l'estensione e il rafforzamento quindi della flat tax, che non è l'innalzamento dell'aliquota ma è l'estensione della platea di contribuenti che potranno accedervi. È stato migliorato il concordato preventivo, inserendo la norma in virtù della quale i giornali di sinistra ci accusano di favorire gli evasori. Ma vede, Cioè, il contesto è sempre quello: un giorno favoriamo gli evasori, un giorno siamo dei vampiri peggio di Visco. Sa qual è la soluzione a questo problema? È tutti i giorni non leggere i giornali, anche perché vede, oggi è facile documentarsi. Allora, non la prenda sul personale, perché so che anche lei è un giornalista che fa un ottimo lavoro.
No, però, la prendo, diciamo, no, non mi dica così, così mi spezza il cuore. Così mi spezza il cuore.
Nel senso che purtroppo lei saprà che esiste un problema di pluralismo nell'informazione in Italia, che solo negli ultimissimi anni si sta cominciando a rettificare. Il pluralismo non esisteva perché c'era il partito unico dell'austerità, il partito unico dell'Europa, il partito unico dell'euro. Insomma, chi ha vissuto le fasi, diciamo così, del dibattito sulla crisi del 2008 sa benissimo che cosa intendo. Per quel partito lì, per le grandi corazzate dell'informazione, noi siamo come il fumo negli occhi. Guardi, il fatto che, voglio dire, non lo consideri un volo pindarico, ma quello che sta emergendo sui rapporti organici fra stampa e magistratura, sul dossieraggio fatto da Striano e sul fatto che quel dossieraggio avesse come unico oggetto la Lega, ci dice comunque qualcosa. Adesso non sto dicendo che Bloomberg è parte di questo disegno, è parte però di un atteggiamento culturale nei riguardi di un partito che è in una maggioranza, che sta ottenendo dei risultati e li sta ottenendo senza fare nulla di tutto questo che ci viene imputato. Quindi, sinceramente, mi sembra la solita tempesta in un bicchiere d'acqua, ecco.
Diciamo che non vi vogliono benissimo. Non è che stiano dalla vostra parte. Eh sì, purtroppo abbiamo un po' di ritardo, però voglio chiedere una cosa, Bagnai. Invece un altro tema su cui oggi si scatenano un po' tutti, vedo che mi segnalano gli autori anche un tweet interessante di Chicco Testa, diciamo ambientalista, un po' ambientalista riformista, sulle accise. Che cosa succede con l'accisa sul diesel che verrà aumentata? Chicco Testa dice: se veramente vogliono abolire il SAD, cioè il sussidio ambientale dannoso, eliminando la differenza fra l'accisa gasolio e quella benzina, e non si tratta invece di una scusa per fare cassa, basterebbe pareggiare le due accise abbassando un po' quella della benzina e aumentando un po' quella del gasolio. Ora, quella contro le accise era una storica battaglia, diciamo, di Giorgia Meloni. Che fate con le accise? Bisogna aumentarle? Bisogna pareggiare questa del diesel? Su questo ci può dare qualche chiarimento?
Subito, però prima a questo punto termino anche il discorso sul metodo, nel senso che per risolvere il problema, diciamo, dei giornali ci sono due strade maestre: la prima è non leggerli e la seconda è non parlarci. Io infatti abitualmente non ci parlo. Ormai, siccome sono stanco di vedermi attribuire cose che non ho detto, quando mi si avvicina il solito telecamerino sotto Palazzo Chigi o sotto Montecitorio, io che faccio? Prendo il mio telefonino, metto l'incursore di turno in una mia diretta Facebook e gli dico: adesso parliamo. E improvvisamente quello si dilegua, perché avendo il riscontro diretto nella mia diretta Facebook, che lui non può manipolare, di quello che io dirò, non potendomi manipolare non mi intervista più. E infatti, da quando hanno visto che faccio sistematicamente così, i giornalisti parlamentari o meno mi lasciano in pace, e devo dire che la mia vita è migliore, ed è anche migliore la vita dei miei colleghi di partito, perché è molto fastidioso quando vieni chiamato a smentire delle cose che nessuno ha detto, ma che ti vengono presentate da un giornalista che sarebbe il custode della verità fattuale, come se siano state effettivamente dette, e tu ti trovi in imbarazzo, perché dici: ma è possibile che quello sia impazzito e abbia detto delle cose fuori linea? E la risposta è molto semplice: non le ha dette. Io ho scritto un articolo del mio blog documentando che mi sono state attribuite cose che non ho detto, incluse frasi che non ho detto in interviste in cui io non ho neanche parlato, perché le ho fatte in forma scritta. Contro questa barbarie che cosa si può fare? Niente. Perché? Perché la libertà di espressione è sacra, e quindi è sacra anche la libertà di menzogna. Il paradosso è che chi usa così largamente, così generosamente della libertà di menzogna per biechi fini politici tattici, è esattamente chi vuole censurare la voce di tutti i cittadini sui social, di chi vuole il controllo mano militare dei social. Cioè questi non vogliono la libertà di menzogna, vogliono il monopolio della menzogna, e contro questo ci dobbiamo mobilitare. Le accise sono un buon esempio. Si stiamo parlando di una cosa che ormai, voglio dire, io sono in politica da 6 anni, prima la guardavo dall'esterno anche con una certa ingenuità. Quando rileggo le cose che scrivevo 8, 10, 14 anni fa, mi rendo conto che mi sfuggivano dei dettagli. Forse dovremmo imparare a parlare dei testi che ci sono. Finora l'unica cosa che sappiamo è che un testo non c'è, e che la sinistra si sta scagliando contro una cosa che ha sempre messo invece al centro della sua agenda politica, perché a discutere in Parlamento la riforma del fisco c'ero io, ed ero io che parlavo col PD che voleva appunto eliminare i sussidi ambientalmente dannosi. Ricordo un momento topico di una discussione in cui io dicevo: noi vogliamo meno tasse, e il PD diceva: noi vogliamo meno CO2. Cioè, capite il livello del dibattito? Quindi abbastanza, cioè io adesso aspettiamo, sa, io mi faccio 700, 1000, 1200 chilometri in un weekend, perché ho un collegio elettorale piuttosto esteso a Interbio. Ovviamente un aumento delle accise, non fosse che per motivi, diciamo, personali, non incontrerebbe il mio favore, questo è il minimo che posso dire. Però prima vediamo se effettivamente è in programma, perché a me non risulta.
E allora io ringrazio Alberto Bagnai, spero che non aumentino le accise, così lui potrà continuare a girare senza svenarsi, finire sul lastrico.
Inquinare il mio collegio elettorale per stabilire un contatto con gli elettori. Collegio... Sa che c'è, che in montagna con le auto elettriche in zone interne non densamente popolate, dove le colonnine non ci sono, l'alternativa sarebbe il dorso di mulo, che comunque produce metano, non CO2, per cui, insomma, voglio dire, in qualche modo qualche cosa se si vive si produce, questo è un dato di fatto.
Che comunque, insomma, il dorso di mulo ha una sua dignità. Io sto decisamente col dorso di mulo. Più muli, meno Elon Musk, almeno questa è la mia posizione totalmente luddista. Grazie Alberto Bagnai. Noi adesso parliamo fra un pochino di nuovo di trasporti, non muli ma treni. Delle volte va più veloce il mulo. State qua.